24 mattino.
Le 8, 16 minuti e 23 secondi di martedì 8 aprile. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, oggi un grande regalo per gli ascoltatori, che non vi farò tutta la rassegna sui dazi perché credo che ne abbiate già sentito parlare abbastanza, poi credo che tu alle 8.35 sì, ricomincerai a parlarne, quindi leggermente, poi ne parlerò anch'io brevemente alla fine, ma solo per delle notazioni marginali. E apro invece su un articolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung allarmato, perché le trattative in Germania per costruire il nuovo governo, sai che lì si fa tutta una grande discussione sui patti in cui si fissano entro quali giorni vanno fatte le tali cose, le tali riforme, e effettivamente sono lente. Sembrava che il governo Merz dovesse nascere entro Pasqua, mentre invece adesso le cose prendono più tempi più lunghi, e quindi l'allarme rimbalza anche sui giornali italiani. Che cos'è che li sta bloccando? Gli sta bloccando insomma una discussione ulteriore, che la SPD, il Partito Socialdemocratico, uscito sconfitto dalle elezioni, però pone delle condizioni, perché dice: se noi dobbiamo partecipare alla maggioranza, le condizioni sono soprattutto sulla coscrizione obbligatoria, sul fatto che sono su alcune cose verdi, tematiche verdi, ma sui tempi i tempi, le modalità del riarmo, anche perché ci sono sondaggi, questo ne parlano anche i giornali italiani, che dicono che solo il 23% dei cittadini si dice pronto ad arruolarsi per difendere la patria, e grazie al cavolo, è ovvio che se tu chiedi vuoi arruolarti a dei ragazzi per difendere la patria, quelli, anzi mi stupisco che il 23% dicano di sì, mi sembra una percentuale alta, non bassa. E comunque il Ministero dell'Interno vuole che nelle scuole si insegni come affrontare situazioni di emergenza dopo lo scoppio di un conflitto, ipotesi di esercitazione in classe. Questa settimana è la settimana in cui la CDU e l'SPD devono decidere sull'introduzione di un nuovo servizio militare, se ne occupano anche Dario Mazzocchi sul Libero e Valerio Benedetti sulla Verità. La cosa che è l'articolo forse più completo e più obiettivo è quello di Daniel Mosseri sul Foglio. E la cosa invece che mi ha fatto più sorridere è che tutte le manifestazioni che sono fatte sabato, le manifestazioni di Conte, erano contro il riarmo della Germania, che è una cosa allarmantissima, e che rivedere la Germania dove potrebbero andare al potere l'estrema destra, potrebbe andare al potere l'estrema destra, si riarmi, aiuto la Germania nazista che si riarma. Oggi sul giornale più vicino a quella manifestazione appare un articolo molto controcorrente di Massimo Fini, la seconda volta che lo segnalo nel giro di pochi giorni, questo autore che gli piace fare il bastian contrario, dice: per me è giusto armare i tedeschi. Angela Merkel nel 2017 affermò: gli USA non sono più i nostri amici di un tempo, dobbiamo imparare a difenderci da soli. La Germania oggi è democratica e deve poter avere anche l'atomica, viva l'armamento della Germania, non smettetela di rompere le scatole questa storia.
Vabbè,
che
però anche posso dirti, onore al Fatto Quotidiano che continua ad ospitare delle opinioni radicalmente divergenti da quelle della linea editoriale, no?
Esattamente, hai perfettamente ragione. Massimo Fini si sa che uno all'inizio, Marco Travaglio, riteneva di mettere in fondo un corsivo breve in cui diceva le opinioni di questo nostro carissimo amico di Vergolo da noi. Non mette adesso più questo distico perché è inutile e fa bene, e poi aiuta a discutere, come aiuterebbe a discutere oggi anche dei dazi se qualcuno in modo argomentato e con una scrittura brillante come quella di Massimo Fini facesse qualcosa di analogo. La seconda cosa che mi ha divertito così, sì, stamattina è che negli Stati Uniti pensano a organizzare festeggiamenti. Sì. Un festeggiamento è il vicepresidente americano Pence che festeggia i 10 anni in cui sua madre ha smesso di bere e ha fatto dei...
No, ma scusa, c'è di più. Ha fatto un post su questo l'account ufficiale della Casa Bianca. Cioè l'account ufficiale della Casa Bianca ha fatto un post per dire che si festeggiano i 10 anni di sobrietà della madre di J.D. Vance. Ora, magari avrà anche uno scopo sociale, però è curioso.
Secondo me bisognerebbe fare una festa nazionale per i 10 anni, ogni volta che la mamma di Vance ha smesso di bere, ogni mese, ogni giorno, fare dei festeggiamenti pubblici con parate militari. Ma non ti preoccupare, perché a proposito di parate militari, la seconda cosa che mi ha incuriosito è che Trump ha annunciato che il 14 giugno, che è il giorno del suo compleanno, mi sembra che sia il 79esimo, compirai 79 anni, anzi sono sicuro che compirai 79, farà un'enorme parata militare e per l'estate di Washington arriveranno carri armati, insomma una parata come quelle che si fanno per il 2 giugno in Italia, ma come fa? Ha ritrovato una legge per cui per quel giorno si festeggia non so che cosa.
È il giorno della bandiera, se non vado errato. Guarda, lo cerco su Wikipedia, quindi è il Flag Day, è una vacanza che si celebra il 14 giugno negli Stati Uniti e celebra l'adozione della bandiera appunto degli Stati Uniti nel 1777.
Approfittando di questa decisione farà per il suo compleanno una bella parata militare, quindi ci saranno due parate militari, una per la mamma di
Vance
che ha smesso di bere. Questo ti dà anche un'idea che sono un po' nel pallone. Perché,
senti, ho visto che torna, per così dire, alla sobrietà anche il segretario alla salute Kennedy, per certi versi, se consenti la battuta.
Sì, perché Kennedy, ma passando un guaio tra l'altro, perché siccome si stanno diffondendo casi di morbillo, Kennedy ha riscoperto il vaccino, ha detto è giusto vaccinarsi, non ti dico, si è aperto sui social un'ondata di post che gli danno del traditore, sei una delusione, sei un venduto, non mi sarei mai aspettato una dichiarazione come questa, vergognati, così. Però di fronte a un'evidenza, questo è un fatto molto positivo, Kennedy ha reintrodotto, anzi ha sollecitato a vaccinarsi gli americani contro il morbillo. Questo dimostra che lui è un po' più saggio di quello che si pensava che fosse e che insomma occorre vaccinarsi, buona cosa. E poi, visto che siamo in tema di festeggiamenti, come sai Trump ha rinunciato, scusami se lievemente sfioro i dazi, a dare i dazi alla Russia, perché dice siamo in trattativa, una trattativa bizzarra questa della Russia, degli Stati Uniti con la Russia per la pace in Ucraina, perché i russi stanno bombardando in modo selvaggio l'Ucraina, mentre non si capisce bene che cosa stiano trattando, a che punto siano queste trattative. Una aveva promesso la pace in 48 ore e qui sono passati più di 48 giorni e non arriva niente, però nella diplomazia di questa trattativa Trump aveva deciso di far celebrare una partita di hockey fra gli Stati Uniti e la Russia, sì, dove ha vinto un campione di hockey russo che è stato omaggiato e celebrato in maniera adeguata, e si scopre che almeno si scopre dai giornali americani che questa forma, questo modo di celebrare la distensione, la diplomazia fra Russia e Stati Uniti è anche un modo per polemizzare contro il Canada, perché siccome il Canada aveva battuto clamorosamente con fischi, sì, e lazzi contro la bandiera americana recentemente, la nazionale di hockey statunitense, trovano nel russo la rivincita contro il Canada. Insomma, la festa con questo russo, sì, è stata una festa che aveva sapori anticanadesi e minacciosi nei confronti del Canada, che come è noto gli Stati Uniti vorrebbero annettere a se stessi. In Italia, guarda, non ci sono molte notizie, se non polemiche veramente noiose, sì, o che, tranne una cosa che mi ha colpito, che c'è un nuovo addio dei servizi segreti, dove l'ex generale Giuseppe Del Deo, da ieri ex vice direttore del DIS, ha lasciato appunto il DIS, i servizi segreti, e se n'è andato. Dopo Elisabetta Belloni è il secondo personaggio importante che lascia, e la cosa che mi ha colpito è uno che ha 51 anni, è andato in pensione, hanno fatto una legge apposta per poterlo mandare adeguare ad altri pensionamenti che avvengono fra i militari che hanno prestato servizi eccezionali, per cui se è andato in pensione a 51 anni, insomma, ottimo. Beh, per lui. Sì. Ma soprattutto, seconda cosa ottima per lui, in genere quando uno lascia i servizi segreti, per 3 anni poi deve starsene a casa, godersi la pensione, andare a giocare a pallone, a golf, sì, quello che gli piace a lui. Invece gli hanno fatto una seconda deroga, per cui non c'è bisogno che aspetti 3 anni, ma può fare queste nuove esperienze professionali, lo leggo fra virgolette, che come lui dice, le può fare subito. Ma insomma, due belle deroghe, una per andare in pensione a 51 anni e una per potersi andare a fare
sottotesto. Scusami Paolo, provo a leggere il sottotesto. Volevano mandarlo via e lui ha intavolato una trattativa e la trattativa si è conclusa in questo modo. Sono troppo brutale, troppo diciamo inelegante, no, rispetto, no, a come, anzi, si dovrebbe, allora, trattare la questione dei servizi.
Te l'articolo io, il sottotesto è che lui aveva minimizzato il caso di Gianbruno, il marito della Meloni, a cui era stata perquisita stranamente la macchina, aveva sottovalutato o comunque non dato una valutazione adeguata all'indagine sul capo di gabinetto della Premier Caputi, e ancora i veleni sulle inchieste Equalize e Squadra Fiore, sai, quelle cose di cui abbiamo parlato più volte, cioè è stato praticamente accusato, sì, di aver, era accusato, adesso lo dico in modo sobrio per non ricevere querele, unicamente questo, era accusato di aver quindi minimizzato alcuni affari che avevano molto inquietato la Presidente del Consiglio, è stato accompagnato alla porta, mm, e nella trattativa, come hai detto tu, gli sono state concesse 2 cose, sì, tra l'altro queste esperienze professionali le può fare anche all'estero, insomma, che i servizi segreti secondo me andrebbero maneggiati con
grande
maggiore
cura,
circospezione, maggiore delicatezza e grande cura. I dazi, non potevo non parlarne. A me dei dazi l'unica cosa che mi ha divertito, tutti sono contro i dazi, compresi gli amici di Trump. Scelgo per consigliare agli elettori due editoriali, uno di Federico Fubini, e sono tutti e due sul Corriere della Sera, e l'altro di Federico Rampini, due sì. assi, il sì. crollo del 10%.
Se posso, era molto buono anche quello di Secchi oggi sul Libero, che non ho avuto sì, tempo di leggere la rassegna.
E allora li segnaliamo tutti e tre. E quello di Federico Rampini dice: una maggioranza di americani votarono per Donald Trump il 5 novembre perché lo consideravano più affidabile, più esperto di Kamala Harris su un tema cruciale, l'economia. Oggi osservano con sgomento i propri fondi pensioni che perdono valore, il crollo di borsa associa Trump a un'immagine di incompetenza, al suo Inauguration Day aveva promesso un'età dell'oro e l'età dell'oro si allontana. Però la cosa più divertente come espressione di dissenso è stata quella di Elon Musk, che ha usato la cosiddetta matita di Friedman. Cos'è la matita di Friedman? Friedman era un noto premio Nobel, Milton Friedman, che un giorno si presentò in televisione, questo è il video usato da Musk, con in mano una matita. E che ci faceva con questa matita? Dimostrava con questa matita, diceva: vedete, il legno è di provenienza statunitense, la grafite è sudamericana, la gomma è malese. Questo dimostra che il libero scambio, anche per fare una matita, serve. E visto che sto sui dazi, voglio fare due lamenti.
Sì, vai.
Uno, che ieri, presentando un suo libro insieme a Vittorio Feltri, Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha detto: adesso si potrebbe dire che sono dazi nostri. Ecco, io quell'assonanza fra dazi, un'altra parola che mi rifiuto di pronunciare, sì. l'ho sentita talmente
dazi acidi, dazi acidi, dazi amari, dazi, sì, tutta quella
sì,
cosa là,
sono
sì.
dazi vostri, sì. così. Per cui secondo me voi dovete fare una faccia storta, voi ascoltatori, ogni volta che qualcuno fa questo facile gioco di parole, dai, è una vergogna, okay. che lo possiamo dire, questo non... La seconda cosa, in un eccellente articolo di David Romoli sull'Unità, ironizzando sull'incontro che il 16 aprile, giustamente ironizzando forse sull'incontro che il 16 aprile Giorgia Meloni avrà con Donald Trump, dice: per il tanto pietito incontro con Trump, quante volte ve lo devo dire, pietire in italiano non esiste, è un verbo che non si dice piatire, non pietire, pietire è un verbo bandito, è fatto dagli ignoranti che confondono la parola pietà, chiedere pietà, con supplicare qualcosa a proprio vantaggio, ma quel verbo non esiste, per cui vi prego, cari ascoltatori, di fare la faccia storta, sì. disgustata, un'espressione, di prendere un'espressione disgustata. Ogni volta che uno usa la parola dazi sì. con la facile assonanza, e poi se uno ci aggiunge pietire, se uno dice pietire, abbiamo pietito,
è piatito semmai.
Io prego di fare questa cosa. Questo è tutto quello che ho da dire sui dazi.
Ottimo,
il resto aspetto di vedere quello che succederà nei prossimi anni. E per parte mia credo all'esempio di Milton Friedman, la matita, la gomma, la grafite,
sì, giusto.
E quelle cose là, secondo me, erano semplici, divertenti, e aveva ragione lui. Punto e basta.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao, ciao.
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 24 mattino.
Dunque, la giornata di ieri e anche quella di oggi, ormai lo sapete perfettamente, quella di ieri è stata caratterizzata da un crollo dei mercati fin dalla mattina, fin dalle borse asiatiche, fino ad arrivare ad un andamento molto oscillante, a dire il vero, a Wall Street, anche sulla scorta di indiscrezioni che sono circolate e poi sono state smentite dalla Casa Bianca, dall'estrema confusione che è circolata intorno al tema dei dazi. Questa mattina si vede qualcosa di lievemente diverso, un tentativo di rimbalzo da parte di Tokyo, in questo momento un più 5,83%, Hong Kong che non riesce, siamo meno 0,15, in calo anche le altre borse asiatiche. Vedremo come andrà la giornata in Europa, vedremo come andrà negli Stati Uniti. Di certo quello a cui stiamo assistendo è qualcosa senza precedenti. Qua, lo ribadiamo ancora una volta, non siamo di fronte al crollo di una banca come nel 2008, a una crisi sistemica generata da prodotti finanziari mal impacchettati e venduti ancora peggio. Qua siamo di fronte a un crollo finanziario dovuto fondamentalmente a una scelta di politica economica, sempre che politica economica si possa definire quella degli Stati Uniti. Ne parliamo questa mattina sia dell'aspetto finanziario sia delle reazioni di quello che può succedere nei prossimi giorni con Moria Lungo del Sole 24 Ore. Moria, buongiorno, eccoci qua.
Ciao, buongiorno a tutti.
E con Giuliano Noci, docente di strategia e marketing al Politecnico di Milano, prorettore del Polo Territoriale Cinese, editorialista del Sole 24 Ore, tra le altre cose. Professor Noci, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Grazie, buona giornata a tutti.
Allora, Moria, l'impressione dalla giornata di ieri, lo vedevo leggendo proprio le pagine del Sole 24 Ore, che nella giornata di ieri si sia scatenata una fuga da tutto, in sostanza, cioè dal mercato azionario, in parte anche dal mercato obbligazionario e persino dall'oro. Che cosa è successo?
Allora, sono accadute due cose. Innanzitutto tutto parte ovviamente il 2 aprile, la sera del 2 aprile, quando Trump annuncia i famosi dazi. Questi dazi sono stati molto superiori a quello che il mercato si attendeva. Tutti sapevano che il 2 aprile sarebbe stato il famoso Liberation Day, ma nessuno pensava che Trump arrivasse davvero a tanto. Questo annuncio già il giorno dopo ha creato un forte calo sui mercati, perché i mercati hanno iniziato a riprezzare il rischio economico. Cosa significa riprezzare? Significa che se prima si aspettavano una crescita economica X, adesso l'hanno abbassata. Tutte le banche d'affari stanno abbassando velocemente le stime di crescita economica a livello globale, a livello dei singoli continenti e soprattutto anche a livello europeo. Goldman Sachs, faccio un caso, cito solo un caso, a fine 2024 prevedeva per gli Stati Uniti una crescita del 2,5%, settimana scorsa l'aveva portata già a 1,5%, venerdì l'ha portata a 1, ieri l'ha portata a 0,5%, quindi ci sono repentini cali delle stime sull'economia, e questi cali delle stime sull'economia ovviamente si ripercuotono sugli utili delle aziende, quindi le borse hanno semplicemente, i mercati in generale hanno semplicemente dovuto abbassare le quotazioni per allinearsi ad un nuovo scenario economico che è arrivato all'improvviso. Poi cosa è successo? Siccome il calo è stato molto forte, molto violento, quando accadono questi eventi di movimenti così bruschi sui mercati scattano tutta una serie di meccanismi automatici che vanno a esasperare le vendite, per esempio i cosiddetti margin call. Cosa significa? Significa che tanti investitori istituzionali, gli hedge fund, ma tanti fondi si indebitano per comprare azioni, per investire in borsa, la loro attività cosiddetta investimenti a leva. Quando un fondo si indebita presso una banca, prende soldi in prestito per investire sui mercati, dà delle garanzie che di solito sono cash o titoli di Stato o oro oppure anche proprio azioni. Cosa succede? Quando i mercati crollano in una maniera così vertiginosa e il prezzo dei loro investimenti va sotto il livello delle garanzie, le banche chiedono il reintegro delle garanzie, dicono ci devi dare nuove garanzie. Solitamente si dà cash in queste circostanze, ma siccome i fondi avevano poco cash ed era una cosa generale, in questo periodo tutti avevano pochissima liquidità perché tutti erano molto esposti sul mercato azionario, che cosa devono fare? Devono vendere azioni o devono vendere qualcosa di liquido, per esempio l'oro, sì. E con i soldi che prendono li ridanno indietro alle banche, anche come appunto per reintegrare le garanzie. Ed ecco quindi che le vendite si avvitano, perché se tutti devono vendere per reintegrare le garanzie, le borse continuano a scendere, i mercati scendono, tutti continuano a vendere ulteriormente per reintegrare ulteriormente le garanzie, e si crea questo forte vortice che porta giù tutto, anche appunto l'oro, che in teoria dovrebbe essere un bene rifugio.
Ora, naturalmente staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto che cosa succederà dal punto di vista delle scelte effettuate tanto dall'amministrazione americana, che in questo momento sta subendo una forte pressione dal mondo, dallo stesso mondo finanziario, che in larga parte l'ha sostenuta, a dire il vero, ha sostenuto l'attuale amministrazione, e poi quello che succederà dal lato delle scelte di politica economica degli altri blocchi, l'Europa, se così vogliamo chiamarlo, blocco, la Cina naturalmente, e ovviamente che se la Casa Bianca sarà costretta a ritracciare. Lei che idea si è fatto, professor Noci?
Ma sono fatto l'idea che Trump sia davvero fuori fuoco. Aggiungo a quanto diceva Mori a Longo il fatto che secondo me, oltre alla lucida analisi che Mori ha fatto, c'è proprio un tema anche di incertezza complessiva. Cioè, se noi andiamo a leggere in controluce la situazione che si sta verificando, lo scenario che si sta delineando, io credo che il tema più importante sia la perdita di credibilità che gli Stati Uniti stanno ormai purtroppo avendo, una perdita di credibilità che genera incertezza e che ben difficilmente permetterà a Trump di assolvere i propri obiettivi. Mi spiego. Trump vuole far ritornare la manifattura negli Stati Uniti. Ma chi con tranquillità porterà i propri investimenti negli Stati Uniti con una presidenza così ondivoga che dalla mattina alla sera può cambiare le regole del gioco? Quindi io credo che ci sia davvero un calcolo sbagliato, anche se l'unica logica che si può trovare nella prospettiva trumpiana, ed è una logica sbagliata, è quella di cercare di fare di tutto per deprezzare il dollaro, che a mio modo di vedere comunque è una strategia sbagliata, perché poi innescherà inflazione. Soprattutto coloro che detengono i titoli di Stato europei sono pieni, così come i cinesi e i giapponesi, in valuta del dollaro, non saranno contenti di vedersi deprezzata la valuta. Quindi io credo che stia innescando davvero una bolla molto pericolosa.
Abbiamo il traffico e poi un'altra domanda per lei, professore, poi torniamo da Mori a Longo.
24 mattino.
Mi scusi professor Noci, a questo punto, se l'idea è come quella che lei suggerisce, ne scrive per esempio, lo dicevamo prima, anche Mario Secchi oggi sul Libro in un lungo editoriale tra l'altro molto interessante, quando tocca questi temi particolarmente da leggere particolarmente, se l'obiettivo è quello di tenere basso il dollaro, questo ha anche una conseguenza politica che è inutile trattare, cioè non so se mi spiego, cioè se l'obiettivo non è riequilibrare il commercio mondiale, risistemare, mettere, togliere dazi, cioè togliere dazi a chi toglie dazi agli Stati Uniti, ma è un obiettivo valutario, vuol dire che non c'è alcun interesse da parte dell'amministrazione americana a prendere in considerazione una trattativa con blocchi di qualsiasi tipo, che sia la Cina o che sia l'Europa.
Difatti io non credo che la strategia giusta sia quella di, come dire, di sedersi al tavolo e andare a negoziare dazi contro dazi, abbassamento e quant'altro. Io francamente andrei sulla stessa lunghezza d'onda trumpiana, cioè prendiamo l'Europa, questo vale, i cinesi ce l'hanno molto chiaro, quindi lo faranno sicuramente. L'Europa può fare un ragionamento molto, come dire, molto lucido nei confronti di Trump e dire: noi deteniamo 1,6 trilioni del debito pubblico tuo, le tue politiche sicuramente non ridurranno il deficit, da questo punto di vista come pensi di finanziare il tuo debito pubblico? Io credo che questa sia una chiave. La seconda chiave è cercare di costruire una globalizzazione policentrica in cui gli Stati Uniti diventano uno degli N nodi e smettono di essere il faro economico commerciale del mondo. Ma del resto mi pare che ormai sia conclamata, finché c'è Trump gli Stati Uniti prendono una deriva al pesante ribasso.
Moria, molti ascoltatori osservano questo sull'andamento dei mercati di queste ultime ore. C'è anche un ragionamento di com'erano i prezzi, cioè detta molto semplicemente, le borse erano cresciute tanto. Come la vedi sotto questo aspetto?
Allora, questo aspetto riguarda principalmente la borsa statunitense, anzi quasi esclusivamente la borsa statunitense. È vero che la borsa statunitense aveva i cosiddetti multipli alti, cioè il rapporto tra il prezzo delle azioni e gli utili che producono le aziende era molto alto, era intorno a 24 volte, cioè i prezzi erano 24 volte gli utili a fine 2024. Però vanno dette due cose. La prima è che questo multiplo, questa valutazione molto alta negli Stati Uniti era data soprattutto dalle famose magnifiche sette, dalle big tech. Le altre società avevano multipli ben più bassi, punto primo. Punto secondo, le big tech non erano startup appena nate, come per esempio nella bolla del 2000, della bolla internet. Erano società che macinavano miliardi e miliardi di utili ogni trimestre. Su questo tema c'era molto dibattito sul mercato e tanti sostenevano che un po' per l'intelligenza artificiale, un po' proprio per la specificità e il potere di queste big tech, fossero comunque corrette le valutazioni dei mercati. Allora io non so se fossero corrette davvero oppure no, è vero però che comunque il mercato assegnava a queste big tech un valore così alto perché queste big tech comunque effettivamente hanno, ripeto, utili molto alti e con il boom dell'intelligenza artificiale avevano anche prospettive di aumentare gli utili ulteriormente. Poi che cosa è successo? È successo che da un lato è tutto quello di cui stiamo parlando sui dazi, è successa anche un'altra cosa negli Stati Uniti, cioè, o meglio in Cina, è arrivata questa notizia di DeepSeek, che è l'intelligenza low cost made in China, e questo ha messo un punto di domanda ulteriore sulle big tech, perché tanti hanno iniziato a domandarsi: queste società stanno facendo giganteschi investimenti, pensate che nel 2025 solo quelle sette società hanno annunciato 300 e passa miliardi di euro, di dollari di investimenti, e tanti hanno iniziato a dirsi: ma se investono così tanto e poi ti arriva dalla Cina il concorrente low cost, allora questi investimenti magari non porteranno i ritorni che ci aspettiamo, e questo ha iniziato un pochino a pesare sulle quotazioni. Per cui sì, c'erano quotazioni molto alte, erano giustificate per molti versi a fine 2024. Ora con la nascita di DeepSeek, con l'arrivo di DeepSeek o comunque di una concorrenza low cost, possono essere meno giustificate, e sicuramente con la vicenda dei dazi a questo punto quelle valutazioni non sono assolutamente più giustificate, proprio perché gli Stati Uniti stanno completamente cambiando rotta dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio industriale.
Quello che abbiamo visto ieri è stata una sorta di rivolta di Wall Street, cioè tutti i grandi capi delle grandi istituzioni finanziarie hanno detto in sostanza l'attuale amministrazione americana, anche se l'abbiamo sostenuta, anche quando l'abbiamo, sta sbagliando l'impostazione. Abbiamo visto anche Elon Musk che posta il famoso video, come dicevamo prima con Paolo Mieli, della matita di Friedman, a rappresentare i vantaggi del libero mercato. Le big tech, delle quali ci parlava Moria Longo, che si trovano in una situazione di grande difficoltà anche in borsa. Professor Noci, secondo lei il presidente americano, l'amministrazione americana sarà costretta ad arretrare, e lo farà?
Io credo che sia abbastanza probabile. È evidente che sarà un arretramento in salsa trumpiana, quindi spacciato come una vittoria. Sarà abbastanza probabile per i seguenti motivi. Punto uno, la borsa americana è l'INPS degli americani. Quindi la constituency elettorale di Trump si paga la pensione grazie anche ai fondi di pensione e agli investimenti che fa. Punto uno. Punto due, l'inflazione, quasi scontato affermarlo, rimbalzerà contro Trump. Terzo elemento, io credo che le big tech, Elon Musk ne è un segnale, ma tutto hanno da perdere da questa dissennata politica antieconomica e antistorica. Ricordo che a chi ci sta ascoltando che nel periodo della Grande Depressione, quindi 100 anni fa, dove avevamo tariffe poi più basse di quelle che ha proposto il presidente americano, il commercio internazionale pesava per il 20% del PIL mondiale. Oggi siamo oltre il 60%, quindi è veramente antistorico.
Grazie, grazie ad entrambi. Moria Longo del Sole 24 Ore, al professor Giuliano Noci, Carlo Salvatore Regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, 24 Mattino a radio24.it se ci volete scrivere, i nostri canali social, se vi siete persi qualche pezzo ci sono i podcast, tanto dello spazio delle 6.30, la giornata in 24 minuti, quanto della rassegna stampa, quanto di questo, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieri, oltre che questo spazio di approfondimento che ben conoscete, li trovate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, divisi in tre. Ci sentiamo domani. Una buona giornata da Simone Spezia.